cordiale buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Maria da parte di Don Enrico Finotti e da parte mia Fabio Bertamini. Come ormai di consueto, la serata del secondo lunedì del mese è dedicata agli insegnamenti del Concilio. Questa sera la nostra riflessione affronterà un tema un po' scottante: il Concilio e il Paraconcilio, cioè il Concilio e le sue interpretazioni. Ricordo che la nostra riflessione ha come punto di riferimento il testo di Don Enrico Finotti, Vaticano II, 50 anni dopo, edito da Fede e Cultura.
Un cordiale saluto da parte mia, cari ascoltatori, e come le altre volte diamo inizio a questa meditazione, a questa riflessione, con una breve invocazione allo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Maria, sede della sapienza, prega per noi.
Ecco, prima di procedere chiedo a Don Enrico un chiarimento, una precisazione dei termini. Che cosa si intende con l'espressione paraconcilio?
Stiamo appunto considerando il terzo capitolo di questo mio libro, Vaticano II, 50 anni dopo, che ha questo singolare titolo, il Concilio e il Paraconcilio. Possiamo dire così, il prefisso para, nella lingua italiana, indica, oltre allo stare accanto, anche deviazione e alterazione. Si è voluto coniare questo neologismo per indicare il complesso di interpretazioni erronee, parziali e devianti riguardo al Concilio Vaticano II e che sovente sono state presentate quali autentici insegnamenti di esso. Il Concilio Vaticano II si deve adeguatamente distinguere dal fenomeno del paraconcilio. Tutti sono d'accordo, ormai lo sappiamo da decenni, nel riferirsi al concilio. Tutti di qualsiasi tendenza o opinione dicono il concilio ha detto. E le varie opinioni trovano riscontro, in qualche modo la loro autorità, coprendo il sotto il manto del concilio. Allora è necessario chiedersi, veramente il concilio ha detto così e così? Ecco la distinzione fra ciò che il concilio ha effettivamente detto nei suoi documenti autentici, nella sua interpretazione autentica da parte del Magistero, e ciò che invece rappresenta una lettura erronea, difforme, ideologica. Ora possiamo definire così. Per paraconcilio si intendono tutte quelle opinioni, teologie, costumi, modi di celebrare, tendenze di pensiero, moduli pastorali, orientamenti, scelte politiche, eccetera, che in questi 50 anni di post-concilio hanno avuto la pretesa di porsi come autentiche letture ed espressioni del Vaticano II, ma che in realtà furono scelte di parte e sensibilità culturali passeggere, non volute né avallate dal concilio.
Ecco, un ruolo importante nell'interpretazione del Concilio fu assunto soprattutto dai mezzi di comunicazione sociale, i quali portarono spesso ad una visione distorta dei testi e delle intenzioni conciliari. Ecco, quale influsso ebbero i mezzi di comunicazione sociale in questa interpretazione?
Questa domanda è una domanda importante, perché pone la problematica del concilio e della sua conoscenza nell'ambiente nostro, l'ambiente odierno, che è segnato da un forte sviluppo dei mezzi di comunicazione sociale. Per comprendere in maniera adeguata la vastità di questo fenomeno, va ricordato che a differenza dei concili precedenti, il Vaticano II fu oggetto d'attenzione da parte dei mezzi di informazione di massa, i quali spesso andavano veicolando interpretazioni riduttive, sostenute anche da autorevoli teologi, di quanto era stato approvato dall'Assise, equivocando espressioni quali rinnovamento, aggiornamento, apertura della Chiesa al mondo. Non era questa la situazione, ad esempio, del Concilio Vaticano I. Si comprende in tal modo come la coscienza comune fu informata da un'idea di concilio distorta. Io vorrei dire che il Papa Benedetto XVI, nel famoso discorso al clero romano, poco prima di lasciare il ministero, diede un'idea chiara della distinzione fra concilio reale e concilio virtuale. Il concilio reale, che è presente nei documenti, nel pensiero dei padri, nelle intenzioni della Chiesa, è quello virtuale, che è la traduzione, secondo prospettive le più diverse, da parte dei mezzi di comunicazione sociale, ma questi raggiungono le masse in modo capillare e hanno avuto la forza di imporre interpretazioni non sempre in linea con il concilio reale.
Ecco, un primo fattore, diciamo così, depistante per comprendere veramente il Concilio e per destabilizzare, diciamo, lo sforzo di rinnovamento fu quello anzitutto di separare i testi del Concilio dal suo spirito, pretendendo addirittura di contrapporre la lettera allo spirito del Concilio.
Direi di sì, questa è una delle cause più dibattute, spiegate, più note. Il paraconcilio si specifica e viene giustificato in base a una scorretta distinzione fra lettera e spirito del concilio, tale che sovente lo spirito viene presentato in conflitto con la lettera. Si presentano come coerenti con lo spirito del Concilio idee, scelte, comportamenti che sono palesemente contrari alla lettera del medesimo. Il paraconcilio sviluppa inoltre un processo di superamento del Concilio stesso, considerando il grande evento come ormai inadeguato, anzi ritenendo che il suo superamento sia già postulato nel Concilio stesso. Altri ritengono i documenti conciliari, per così dire, documenti spuri, in quanto frutto di compromesso tra la maggioranza, si diceva, illuminata e la minoranza retriva, conservatrice. E quindi giustificano una purificazione soggettiva dei medesimi, naturalmente secondo l'ideologia di chi pretende di darne la giusta interpretazione. In tal modo ci si proietta in un orizzonte futuro in cui il Concilio rimane soltanto come scintilla iniziale di un moto che ormai non tiene più conto di ciò che esso ha effettivamente detto. Questo è il motivo per cui i papi a più riprese hanno sentito il dovere di richiamare la Chiesa a un continuo ritorno al Concilio, come garanzia di un cammino ecclesiale condotto nella fedeltà a Cristo, nella continuità della tradizione e sulla base oggettiva dell'autentica dottrina della fede, che sola può offrire la salvezza all'uomo contemporaneo. Quindi sì, tra lettera e spirito. Quando si intende lettera, a darne una spiegazione semplice, si intende i documenti concreti, reali, con i termini usati, con le espressioni usate, che hanno ricevuto l'autorità, la promulgazione valida dei padri conciliari. Questa è la lettera del concilio. Lo spirito indubbiamente è più ampio, nel senso che in questa lettera contiene il pensiero vasto, grande dei padri, ma separare le due cose sarebbe come separare l'anima dal corpo. La lettera dà il giusto senso dello spirito del concilio, dà i limiti, concretizza, mentre lo spirito dà un respiro profondo al di là della lettera, ma senza distorcere il pensiero della lettera, ma in piena conformità con essa.
Ecco, diciamo che un frutto un po' funesto di questa interpretazione sbagliata del concilio si è manifestata anche nel fatto che i testi del concilio dovevano essere interpretati in qualche modo direttamente dal popolo di Dio da qualche scuola teologica. È nata così una sorta di sfiducia nei confronti del magistero della Chiesa.
Indubbiamente, alla base del paraconcilio vi è la sfiducia e il sospetto nei confronti del magistero della Chiesa, l'abbandono sistematico dei documenti magisteriali del Papa, della Santa Sede, dei Vescovi, che hanno guidato costantemente, con diversi livelli di autorità, la graduale attuazione dei documenti conciliari. È importante una precisazione da parte del Papa Paolo VI che vorrei leggere. Per quanto necessaria, dice il Papa, la funzione dei teologi, non ai sapienti però Dio ha affidato la missione di interpretare autenticamente la fede della Chiesa. Questa si innesta nella vita di un popolo di cui i responsabili dinanzi a Dio sono i vescovi. Tocca appunto a loro di annunciare a questo popolo quel che Dio vi domanda di credere. Questa bella espressione che distingue fra teologi e pastori, fra teologia e magistero. Non ai sapienti Dio ha affidato la missione di interpretare autenticamente la fede della Chiesa, ma ai pastori, quindi ai vescovi. Occorre ricordare che l'autorità del Papa e dell'Episcopato cattolico è la medesima di quella esercitata nel Concilio, è l'unica autorità di Cristo. Non è quindi legittimo opporre l'autorità del Concilio a quella personale che il Papa continua a esercitare con un servizio quotidiano alla Chiesa. Non è teologicamente possibile opporre i documenti autentici che il Sommo Pontefice, encicliche, decreti, eccetera, ha emanato in seguito e in applicazione dei dettati conciliari ai documenti conciliari stessi. Abbandonando tale mezzo, ci si è perciò affidati al teologo di grido, alla corrente di pensiero o di costume dominante, cadendo non poche volte nella rete di interessi politici, utilitaristici e di parte. In tal modo si sono perduti nella Chiesa anni preziosi, camminando fuori della strada del Concilio e della Chiesa e impiegando preziose energie e menti brillanti in considerazioni e progetti effimeri che oggi sono già superati o imboccano il sentiero del loro abbandono. C'è una bellissima espressione del Papa Benedetto XVI a proposito di Tertulliano che dice così: a me fa molto pensare Tertulliano, questa grande personalità morale e intellettuale, quest'uomo che ha dato un così grande contributo al pensiero cristiano, si vede che alla fine gli manca la semplicità, l'umiltà di inserirsi nella Chiesa, di accettare le sue debolezze, di essere tollerante con gli altri e con se stesso. Quando si vede solo il proprio pensiero nella sua grandezza, alla fine è proprio questa grandezza che si perde. La caratteristica essenziale di un grande teologo è l'umiltà di stare con la Chiesa, di accettare le sue e le proprie debolezze, perché solo Dio è realmente santo. Noi invece abbiamo sempre bisogno di perdono. Così il Papa Benedetto XVI. E anche il Papa Paolo VI ha un bellissimo passaggio in uno dei suoi discorsi che cito: ecco uno dei compiti più difficili, ma anche oggi dei più necessari per l'Episcopato. Infatti, nel contrasto delle opposte ideologie c'è pericolo che la più grande generosità si accompagni ad affermazioni quanto mai discutibili. Anche in mezzo a noi, come al tempo di San Paolo, dice il Papa, sorgono uomini che insegnano dottrine perverse per trascinare dietro a sé dei discepoli. E coloro che parlano in tal modo sono a volte persuasi di farlo in nome di Dio, illudendosi sullo spirito che li anima. Poi il Papa si interroga come vescovo e si rivolge ai vescovi: siamo noi abbastanza vigili per ben discernere la parola di fede dai frutti che essa produce? Potrebbe venire da Dio una parola che faccia perdere ai fedeli il senso della rinuncia evangelica, o che proclami la giustizia tralasciando di annunziare la dolcezza, la misericordia e la purezza? Una parola che ponga i fratelli contro i fratelli? Gesù ci ha avvertiti: dai loro frutti li riconoscerete. Ecco, allora, il paraconcilio ha le sue radici in questo clima non teologico e non cristiano di sfiducia nel magistero della Chiesa, che è un organismo soprannaturale, istituito dal Signore, garantito da Lui, guidato dallo Spirito. Se questo riferimento al magistero non è convinto, non è fermo, non è costante, è evidente che altre scuole di pensiero, altri maestri prenderanno il suo posto.
Ecco, un'altra prospettiva del paraconcilio è il rifiuto della dottrina. Sembrava che dopo il concilio l'azione e la prassi dovessero in qualche modo prendere il sopravvento. La crisi della ragione, della metafisica, sembra portare a un vero e proprio rifiuto della teologia, quasi che non occorresse più approfondire i contenuti della fede. Anche la dimensione liturgico-sacramentale veniva messa in crisi. Ciò che conta è la prassi, le opere di carità, l'impegno per la giustizia sociale.
Possiamo rispondere in questo modo. Uno dei dogmi del paraconcilio è il culto del sociologico, unito all'allergia nei confronti della dottrina della Chiesa. E vedremo in seguito, ancor prima, allergia verso un pensiero ben fondato. Vorrei adesso citare una bellissima frase di Paolo VI, ed è questa. Dice il Papa: mentre il silenzio avvolge a poco alcuni misteri fondamentali del cristianesimo, vediamo delinearsi una tendenza a ricostruire, partendo dai dati psicologici e sociologici, un cristianesimo avulso dalla tradizione ininterrotta che lo ricollega alla fede degli apostoli e ad esaltare una vita cristiana priva di elementi religiosi. Quindi un cristianesimo che parte da dati psicologici e sociologici e che tende ad emarginare elementi tipici religiosi. In altri termini, si è invertito l'ordine delle cose, possiamo dire così: la prassi sostituisce la dottrina e la pastorale giudica la dogmatica. In tale orizzonte la stessa pastorale si immerge in incalzanti e mai concluse indagini sociologiche, concentrate sul dato empirico, senza mai arrivare all'annuncio esplicito del Vangelo, anzi circondando tale intento col sospetto di integralismo e addirittura la dichiarazione di intolleranza e mancanza di rispetto per le altre opinioni. Paolo VI ebbe a dire anche questo passaggio interessante, cito: se le inchieste sociologiche ci sono utili per meglio conoscere la mentalità dell'ambiente, le preoccupazioni e le necessità di coloro ai quali annunciamo la parola di Dio, come pure le resistenze che le oppone l'umana ragione nell'età moderna, con l'idea largamente diffusa che non esisterebbe fuori della scienza alcuna forma legittima di sapere, le conclusioni di tali inchieste non potrebbero costituire di per sé stesse un criterio determinante di verità. La prassi, il dato sociologico, non costituisce la verità. Il taglio sociologico della fede, stimolato certamente dalle filosofie e prassi politiche ateiste e terreniste, fu anche giustificato da un'idea ecclesiologica che considerava il termine popolo di Dio e la vicenda dell'esodo ebraico a cui è collegato solo nella prospettiva di una liberazione orizzontale, umanitaria, politica ed economica. In tal senso, alcune frange estreme delle teologie della liberazione hanno perduto la natura soprannaturale della salvezza e la sua dimensione spirituale ed eterna. Il concetto riduttivo di popolo di Dio, desunto superficialmente anche dal fatto che nella Lumen Gentium, il capitolo sul popolo di Dio, capitolo secondo, sia antecedente a quello sulla Sacra Gerarchia, capitolo terzo, ha pure portato a un'indebita contrapposizione tra base e gerarchia, aprendo la strada a una visione della Chiesa a carattere democratico, che tanta parte ha avuto nello screditare l'autorità e il magistero. Contribuisce in questa riduzione interpretativa anche l'erronea comprensione del concetto di comunione, che spogliato di dimensioni essenziali, quali quella sacramentale, interiore, trascendente e gerarchica, viene ridotto a rapporto soltanto orizzontale, visibile ed egualitario. In realtà però oggi si va riscoprendo il senso vero dell'esodo ebraico, ossia esodo, uscita per il culto al vero Dio, esodo per esercitare la libertà religiosa, uscendo dall'imposizione idolatrica dell'Egitto. Ciò risulta dal testo sacro stesso che afferma in Esodo 8:23: andremo nel deserto a 3 giorni di cammino e sacrificheremo al Signore nostro Dio, secondo quanto Egli ci ordinerà. Esodo per il sacrificio liturgico, esodo per la celebrazione rituale, esodo per un motivo religioso, l'incontro col Dio, con il vero Dio. Così pure anche il senso autentico di popolo di Dio si sta riscoprendo, ossia popolo convocato da Dio, davanti a Dio, per Dio, in cammino con e verso Dio, la Kaal Yahweh. Quindi la dimensione culturale, liturgica, sacramentale è in realtà costitutiva e primaria della nozione di popolo di Dio, che nell'azione liturgica trova la sua massima espressione, la sua identità profonda e il suo fine. Anticipo del fine eterno, la liturgia celeste come visione beatifica, totalizzante e piena. Ecco allora il passaggio da una visione solo sociologica di popolo di Dio a una visione religiosa, trascendente, liturgica.
Ecco, questa attenzione esclusiva per la prassi metteva in crisi la dimensione cultuale della vita cristiana, cioè in qualche modo si pone al centro l'uomo e Dio sembra passare in un secondo piano. Ecco, mentre invece è proprio dall'amore verso Dio e dal culto che l'uomo deve a Dio che trova senso anche l'amore verso il prossimo. Ecco, si parla quindi di una crisi della spiritualità e della liturgia nel post-concilio.
Da questa visione appunto eccessivamente sociologica terrenista, da ciò, è nata pure di conseguenza l'emarginazione o comunque la riduzione a puro livello sociologico del mondo sacramentale e del suo più ampio alveo, che è la liturgia, la quale è incompresa nella sua natura intima di mistero e quindi sacrificata nelle dignità più propria, quella del sacro. Io vorrei fare alcuni esempi di paraconcilio in campo liturgico. Pensiamo, bando sistematico del canto gregoriano e della lingua latina, allergie alle rubriche, al diritto liturgico, a ciò che è comandato, assenza di silenzio, di contemplazione e di adorazione, in nome di una partecipazione attiva ma intesa solo come esteriore. Confusione dei ruoli ministeriali, in senso egualitario. Creatività talvolta selvaggia di riti e preci e impero del soggettivismo, scomparsa o forte riduzione del culto eucaristico e del senso del sacro, spoliazione delle chiese e pauperismo cultuale, crisi dell'orientamento verso il Padre, verso Dio, e condanna sempre e dovunque della messa, ad esempio volti a Oriente. Rifiuto dell'esercizio autoritativo del ministero sacro e sua riduzione a semplice animazione dell'assemblea. Ecco, io ho fatto alcuni esempi che possiamo constatare nella pratica. Potremmo continuare. Anche il principio della inculturazione, principio legittimo e necessario nel cammino della riforma liturgica, è stato per certi versi anche idolatrato, con un'insufficiente attenzione alla fedeltà e integrità del contenuto del mistero che deve essere trasmesso ai popoli e in funzione del quale deve essere giudicata la bontà o la corruzione dei vari processi di inculturazione, vuol dire di adeguamento alle culture dei vari popoli. Tale fatto ha portato a un rovesciamento di principi in liturgia. La liturgia teocentrica, con Dio al centro, a liturgia antropocentrica, con l'uomo al centro, il noi al centro. Ossia, anche se a parole si afferma la centralità di Dio e di Lui si parla, in realtà il modo di condurre la celebrazione e i frequenti interventi e aggiunte soggettive creano il senso di un eccessivo protagonismo umano dei ministri e dei gruppi volta a volta operanti. Questo rovesciamento di rapporti lede sostanzialmente l'esperienza del sacro, che è basilare e primaria nella liturgia. Nel cristianesimo la centralità di Dio, teocentrismo, è dimensione essenziale in ogni settore della vita, in quanto tutta la vita del cristiano è atto di culto, ma tale centralità deve esprimersi con un'intensità insuperabile proprio nella liturgia, culmine e fonte della vita della Chiesa. In realtà il paraconcilio ha portato anche in liturgia proprio quel antropocentrismo che ha invaso gli altri settori della vita della Chiesa. L'attenzione all'uomo e alla sua situazione esistenziale è stata offerta magistralmente dalla Costituzione Gaudium et Spes, la quale ha proclamato la necessaria comprensione dell'uomo e della storia, in coerenza con il mistero dell'incarnazione. Tuttavia, una sua lettura isolata dal panorama globale della dottrina conciliare ed ecclesiale, in cui ha affermato il primato di Dio, ha portato a quelle accentuazioni di cui oggi sentiamo le conseguenze. Il riferimento a uno spirito della Gaudium et Spes, slegato dalla lettera, soprattutto dalla sua parte dottrinale, la prima parte, ha portato a un'apertura al mondo talvolta ingenua e a una laicizzazione acritica e difforme dell'intento stesso del documento conciliare.
Ecco, ma la visione puramente orizzontale della vita cristiana, cioè l'accento esclusivo sulla prassi, sulle opere di carità, mette anche in crisi lo sforzo, diciamo, ascetico della vita cristiana, della vita religiosa. Eppure non è possibile essere cristiani se manca l'impegno morale anche verso se stessi. Poi direi che un altro fattore di crisi che possiamo riscontrare nel fenomeno del paraconcilio è la perdita, la dimenticanza della visione escatologica. Ecco, questi due aspetti, ascetica ed escatologia, sono profondamente correlati. Ecco, cosa ci può dire Don Enrico a proposito?
La crisi dell'aspetto trascendente del culto, ad Deum, e la sua unilaterale accentuazione dell'aspetto psicologico-sociologico, ad hominem, ha portato anche con sé la crisi della dimensione ascetica della vita cristiana e quindi della vita consacrata, soprattutto contemplativa, e l'oscuramento della dimensione scatologica con la sua più radicale manifestazione che è il celibato consacrato sia dei religiosi come dei chierici. Allora noi abbiamo una conseguenza in queste cause. Se va in crisi la spiritualità e la liturgia, se va in crisi la dimensione trascendente, la dimensione dell'eternità, in nome di un'attenzione terrenista, di un'attenzione al visibile, in nome della esclusivamente della prassi, dei frutti della prassi, è evidente che l'ascetica perde mordente. È evidente che non ha senso una vita consacrata, un dono totale al trascendente. È evidente che non ha fondamento un dono così radicale come il celibato, che è espressione della consacrazione. E soprattutto rimanda ai valori dell'escatologia, rimanda ai novissimi, rimanda alla nuova creazione. Possiamo fare anche a questo proposito alcuni esempi, esempi di paraconcilio nella vita ascetico-spirituale della Chiesa. Tento di dirne alcuni. La crisi del primato della preghiera, l'abbandono dell'ascesi, rinuncia, obbedienza, digiuno, nascondimento, in nome di un superficiale ricorso alle nuove scienze della psicologia e affini, oscuramento del senso del peccato e crisi del sacramento della penitenza, laicizzazione nei costumi, nel linguaggio e nei rapporti, abbandono dell'abito ecclesiastico e religioso, apertura indiscriminata al mondo considerato comunque buono senza discernimento, assenza nella predicazione del mistero dell'iniquità e dell'esistenza e opera del diavolo, silenzio sui novissimi e le realtà escatologiche in genere e primato del terrenismo, giovanilismo e culto del successo e del plauso, disaffezione per la croce e l'incomprensione, buonismo senza giudizio e confronto con la verità, eccetera, eccetera.
Ecco, come già accennato prima, nel post-concilio sembra prevalere anche un certo rifiuto per la, diciamo, per la teologia, viene messo un po' in crisi, abbiamo una crisi della metafisica e quindi anche la teologia risente di questa crisi, c'è una sfiducia nei confronti della ragione. Ecco, qual è la risposta che in realtà dà il Concilio a questo atteggiamento che nasce appunto da questa interpretazione scorretta dei testi conciliari?
Cerco di rispondere brevemente. La crisi della metafisica implica la sfiducia nella ragione, nella sua capacità di cogliere veramente e oggettivamente il vero e il bene, anche se inadeguatamente e in modo sempre perfettibile. Secondo la definizione dogmatica del Concilio Vaticano II, che ora cito, la Santa Madre Chiesa ritiene e insegna che Dio, principio e fine di ogni cosa, può essere conosciuto con certezza mediante la luce naturale della ragione umana a partire dalle cose create. Tale contesto mina alla base la possibilità di trovare una piattaforma oggettiva, sicura, non superabile, su cui intenderci e trovare l'unica identità e finalità del nostro essere. Nella cultura soggettivistica che tale crisi ha portato, l'unica icona interpretativa è quella della Torre di Babele, dalla quale non vi è alcuna salvezza, ma l'agonia dell'uomo privo di speranza in attesa del termine di una vita intrinsecamente assurda e infine disperata. La crisi della ragione è una delle più grandi crisi culturali che noi stiamo vivendo, cioè l'incapacità della ragione umana, naturale, di raggiungere una verità oggettiva da tutti condivisa. La metafisica significa appunto questo, poter, mediante un procedimento razionale, partire dalle realtà visibili e affermare e riconoscere realtà invisibili che vanno al di là dell'esperienza diretta. È una delle più vaste crisi culturali che noi stiamo vivendo e che mette a dura prova, ancor prima della teologia, la filosofia.
Ecco, questo rifiuto dell'oggettività porta quindi alla contestazione del linguaggio teologico tradizionale.
Certo, con la crisi della ragione emerge necessariamente e conseguentemente quella del linguaggio, ossia ogni linguaggio è ritenuto puro gioco e suono vuoto di contenuto. Esso non si ritiene capace di trasmettere oggettivamente contenuti precisi e condivisibili. Da ciò nasce la contestazione del linguaggio teologico tradizionale e anche la rivisitazione di termini profondamente coinvolti nell'espressione del dogma cattolico, in tal senso consacrati come espressioni altamente adeguate a esprimere la verità. Per esempio, il caso del termine transustanziazione, a riguardo della dottrina eucaristica, riproposto con autorità apostolica dal Papa Paolo VI nell'enciclica Mysterium Fidei del 1965. Il Papa allora ebbe a dire: non si può tollerare che un privato qualunque possa tentare di proprio arbitrio alle formule con cui il Concilio Tridentino ha proposto a credere il mistero eucaristico, poiché quelle formule, come le altre di cui la cultura di cui la Chiesa si serve per enunciare i dogmi della fede, esprimono concetti che non sono legati a una certa forma di cultura, non a una determinata fase del progresso scientifico, non all'uno o l'altra scuola teologica, ma presentano ciò che l'umana mente percepisce della realtà dell'universale e necessaria esperienza. E però tali formule sono intelligibili per gli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Incapace la ragione di cogliere oggettivamente la verità, di conseguenza incapace il linguaggio, i termini, di esprimere oggettivamente in modo vero, anche se inadeguato, la verità. Casomai il linguaggio diventa soltanto un linguaggio poetico, soggettivo, che rispecchia le opinioni.
Ecco, un altro aspetto importante che veniva messo in crisi dal fenomeno del paraconcilio è la missione ad gentes. Sembrava che lo scopo dell'azione della Chiesa non fosse più quello di portare agli uomini, di portare gli uomini alla salvezza, di portare l'annuncio della salvezza, ma che lo scopo della Chiesa fosse fondamentalmente quello della promozione umana. Ecco, e allora sembrava appunto prevalere, diciamo, solo questa dimensione orizzontale che ha una base filantropico-umanitaria.
Certo, con la confusione delle lingue diventa impossibile l'annuncio del Vangelo. E chi osasse con coraggio apostolico annunziarlo rischia di essere continuamente sospettato e criticato di imposizione. Ne è nata così la crisi della missione, ridotta al solo aspetto della promozione umana e giustificata soltanto su base filantropico-umanitaria. Nell'enciclica Redentoris Missio, il Papa Giovanni Paolo II affermava: La tentazione oggi è di ridurre il cristianesimo ad una sapienza meramente umana, quasi scienza del buon vivere. In un mondo fortemente secolarizzato è avvenuta una graduale secolarizzazione della salvezza, per cui ci si batte sì per l'uomo, ma per un uomo dimezzato, ridotto alla sola dimensione orizzontale. Noi invece sappiamo che Gesù è venuto a portare la salvezza integrale che investe tutto l'uomo e tutti gli uomini, aprendoli ai mirabili orizzonti della filiazione divina. E così Benedetto XVI nell'Enciclica Deus Caritas Est: è perciò molto importante che l'attività caritativa della Chiesa mantenga tutto il suo splendore e non si dissolva nella comune organizzazione assistenziale, diventandone una semplice variante. Tale fenomeno è evidente anche nella nostra vita quotidiana, quando, per esempio, i genitori, senza accorgersene, temono a impartire una chiara educazione di fede ai loro figli, gli insegnanti a dirsi e comportarsi da cristiani, i maestri di religione a trasformare in una vaga storia delle religioni l'ora di insegnamento della fede cattolica. Così in tutti i settori della vita odierna una grande incertezza, perplessità, senso di inferiorità, ipercriticità, ascolto dell'altro senza mai dare risposte, opinioni senza mai presumere di guardare in faccia la verità.
Ecco, l'attenzione alla dimensione orizzontale, all'aspetto caritativo, sembra mettere anche in discussione quelli che sono i contenuti della fede, quindi anche a misconoscere il valore della fede come virtù soprannaturale teologale. Questo mi sembra veramente una grave perdita. Cosa possiamo dire a riguardo?
Quale frutto di tanti errori emerge il dubbio su Cristo come unico salvatore dell'uomo e la dichiarazione dell'identico valore soteriologico di ogni altra espressione religiosa dell'umanità. In tale prospettiva si vorrebbe togliere a Cristo, alla Chiesa e alla rivelazione cristiana la sua assolutezza e definitività, riducendo il cristianesimo a una delle grandi opinioni religiose e solo sotto questa veste accogliendolo volentieri nel dialogo interreligioso. La pretesa di assolutezza in ordine alla verità del Cristo e della Chiesa oggi non è compresa, anzi è ritenuta assurda e lesiva dell'intesa e del dialogo tra gli uomini. In tal modo è recepita anche da un certo ecumenismo. In questo clima culturale largamente diffuso si impone un concetto di dialogo e di libertà svincolati dalla verità. Ed è appunto il concetto della verità e il riferimento a essa che oggi è emarginato, comunque crea problemi. Per questo ne urge un necessario recupero per la salvezza dell'uomo, della società e del creato. Il problema della verità, strettamente connesso con la sua conoscibilità e comunicabilità, e quindi condivisione tra i popoli, è oggi il problema principale dell'intera cultura umana. Lo dice il Papa Benedetto XVI: la grandezza unica dell'essere umano ha la sua ultima radice in questo: l'uomo può conoscere la verità e l'uomo la vuole conoscere. Qui si gioca il futuro della storia, il progresso dei popoli, l'avanzamento delle scienze e della cultura e in ultima istanza la salvezza eterna. Sembra che la dichiarazione di Cristo «Io sono la via, la verità e la vita» non abbia più senso o comunque si debba reinterpretare. Usciti dalle tenebre alla luce con Cristo, per Cristo e in Cristo, luce del mondo, oggi si ritengono più confacenti le tenebre alla luce e si auspica il ritorno nelle nebbie dell'antichità precristiana, col recupero della paganità intesa come valore perduto e proponendo l'idolatria della ricerca fine a se stessa, unico valore a statuto culturale oggi ritenuto legittimo e condivisibile. La ricerca mai conclusa da mezzo diventa fine. Una salvezza ultima e definitiva non è ritenuta possibile, né auspicabile, in quanto non individuabile sul piano razionale, lesiva della libertà creativa di ogni soggetto e non rispettosa delle altre religioni e sistemi di pensiero. Questa mi pare la risposta.
Ecco, un altro cavallo di battaglia del paraconcilio è l'interpretazione del concetto di libertà religiosa. Questo principio della libertà religiosa veniva ribadito dal concilio, ma non si voleva certamente indicare il relativismo religioso, quasi che una dottrina valesse l'altra. Il concilio mi sembra con forza invece il compito della coscienza di ogni persona di andare alla ricerca della verità.
Ecco, la risposta cerco di renderla breve, leggo proprio dal testo. Per quanto riguarda il problema della libertà religiosa, oggi si assiste a un forte squilibrio nella sua comprensione e nella prassi, dovuta da un lato a un'indebita trasposizione del problema dal piano sociologico al piano metafisico, giustificando in tal modo il principio relativista della impossibilità della conoscenza razionale della verità religiosa, dall'altro da un ingiustificato silenzio sul dovere e diritto di ogni uomo nel ricercare la verità e aderirvi nella misura in cui la conosca. Paolo VI afferma: la libertà religiosa affermata dal Concilio, che si appoggia sulla libertà di coscienza, vale per la decisione personale di fronte alla fede, ma non è assolutamente valida per la determinazione del contenuto e della portata della rivelazione divina. Infatti il Vaticano II ha costantemente proclamato il principio della libertà religiosa indissolubilmente legato col diritto dovere di ognuno di ricercare e una volta conosciuta di aderire alla verità religione, alla vera religione. Ecco, pensiero del Concilio.
Ecco, in conclusione si potrebbe dire che il paraconcilio porta da origine a certi atteggiamenti che sono negativi per la vita di fede, per la vita della Chiesa. Ecco, quali sono in sintesi, allora facciamo una sintesi per i nostri ascoltatori, quali sono questi atteggiamenti deleteri che hanno messo in crisi, ecco, la vita di fede?
Siamo arrivati allora alla conclusione. In questo insieme di concause non facilmente descrivibile e tema di necessari studi e ricerche, si è aperta la strada del paraconcilio, non ancora superata. Esso purtroppo, partito in ambiente accademico o comunque elitario, e in un primo tempo osteggiato dal sensus fidei, dal buon senso del popolo di Dio, è oggi diventato opinione comune, mentalità assunta a buon mercato, come pensiero e comportamento ormai acquisito e ovvio. In tal clima, oggi in diversi ambiti del pensiero e della vita della Chiesa, l'errore dottrinale è opinione dominante, l'abuso liturgico è diventato uso, la fedeltà alle leggi della Chiesa, atteggiamento del passato e insensibilità ai bisogni della gente.
Prego.
Pronto?
Prego, prego.
Buonasera. Ah,
sono Gianfranco della provincia di Modena. Io dico, sono partito da questo presupposto. Si dice nelle sacre scritture, cioè sia non si parla di persone, eccetera, in senso metaforico, figurativo, si dice la pianta la si valuta dai frutti che dà. Ora dico, la nostra Chiesa Cattolica, dico nostra perché io faccio parte, non si sente di fare una critica profonda di fronte a un risultato che oggi è tremendamente preoccupante, quando pensiamo che sì e no un 5% è veramente, insomma, attento, per non dire militante e così via.
Io direi questo: di fronte al Concilio, il Concilio è un dono di Dio, sta però davanti alla nostra libertà. Del resto anche la venuta sulla terra del Figlio dell'Uomo ha provocato delle scelte diverse. Chi l'ha accolto nell'umiltà, nella verità, chi l'ha rifiutato, cioè l'umanità si è divisa davanti a lui. Così anche di fronte alla Chiesa, come è stato davanti al Signore, la Chiesa si trova di fronte a un'umanità che accetta o che rifiuta. Quindi non possiamo pensare che il male stia, ad esempio, nel Concilio, ma di fronte alla sua interpretazione. Ecco perché il capitolo che ho commentato distingue fra il Concilio vero, seguendo il quale noi assecondiamo la grazia di Dio, noi percorriamo un sentiero, quello che Egli ci ha rivelato per la nostra epoca, e c'è un paraconcilio, il quale si presta a una interpretazione distorta. Ecco, quindi alla fin fine il Signore stesso si pone davanti a noi rispettandoci in tutta libertà, così fa la Chiesa, così anche di fronte a questa grande grazia che è stato il Concilio.
Sì.
Sì?
Buonasera, professor, mi scusi, volevo pregarla di questo, volevo chiederle se lei non ritiene che sia giunto il momento per la filosofia e teologia cattolica di chiamare il processo culturale che ha avuto l'illuminismo fino ai giorni nostri con il suo vero nome, che è un processo di apostasia del cristianesimo. Tutte le filosofie nate dall'illuminismo, rispetto all'Ottocento e al Novecento, sono apostasia del cristianesimo. Tutto il progressismo è apostasia del cristianesimo. Non è giunto il momento che la cultura teologica e filosofica cattolica esprima questo concetto. Anche di fronte all'insegnamento di Giovanni Paolo II, il mezzo di Gesù, quando ha definito il Novecento il secolo di gran lunga peggiore di tutta la storia umana, luce di questo insegnamento del Magistero, non sarebbe giunto il momento di chiamare il progressismo per quello che è apostasia del cristianesimo, cosa che non ha nulla a che fare con il cristianesimo. Non so che ne pensa lei di questa impostazione.
Ma guardi, indubbiamente molte espressioni della filosofia deragliano dalla fede e non danno la possibilità di una base teologica seria. Allora io credo che bisognerebbe osservare in tutto anche il dettato del Concilio, il quale dice quanto sia importante il ruolo della filosofia cristiana di San Tommaso d'Aquino, e in un certo senso, come per il canto sacro, la Chiesa ci chiede di far riferimento ad un frutto riuscito del canto sacro, com'è il gregoriano, così anche nel ben ragionare, nel impostare un processo di razionalità, credo che il cristiano deve riferirsi al grande San Tommaso, no? Per superare una visione di tipo filosofico soggettivista, idealista, perché non tutti i modi di procedere nel ragionamento sono conformi ad una teologia sana. Ecco, io credo però che chi si alimenta ai documenti del Magistero della Chiesa trova questo equilibrio, ha la possibilità d'avere i mezzi anche per una base culturale seria, no? Ecco, mi pare di poter dire questo.
Pronto?
Sì?
Si è lodato Gesù Cristo. Padre.
Sempre si è lodato.
Ecco, ascoltavo in macchina e per tante argomentazioni che lei ha posto. Io ho 63 anni e posso dirle che io ho vissuto, mi ricordo benissimo cosa c'era, cosa era la Chiesa prima del Concilio. E appartengo a quella categoria che è rimasta fedele agli insegnamenti preconciliari. Non trovo nulla che si può continuare con il Concilio Vaticano II. E io dico, in base di tutte le letture, di tutti i documenti che ho fatto e di tutte le sofferenze che ho avuto in famiglia, perché potrei parlare adesso di Swenens, di Zillingbergs, di Congar e tutto, e di tutti i dibattiti e della curia romana che era tradizionalista e della preparazione delle schede che sono tutte state buttate via, lavorate 2 anni per preparare il Concilio. Però lei ha parlato, mi soffermo su 2 cose, lei ha parlato della che abbiamo perso il concetto divino, ma se Paolo VI stesso ha detto che la religione del Dio fatto uomo è diventata la religione dell'uomo fatto Dio, e questo è nella chiusura, nel concilio del famoso discorso che lui ha fatto del 25, non so cosa, 9 novembre 65. E allora, perché ci si chiede, c'era un papa, ci sono stati dei papi? Perché se c'è stato il paraconcilio, vuol dire che abbiamo la paramessa, abbiamo i parasacramenti, abbiamo tutto con questo paraconcilio.
Ha terminato? Pronto? Ma io vorrei dire questo, che in ogni epoca della vita della Chiesa ci sono state delle confusioni, non è mai stato facile il periodo dopo un concilio ecumenico. Anche il Papa Benedetto XVI ha parlato chiaramente nei suoi discorsi di quanta confusione dopo anche grandi concili, lui accennava al concilio di Nicea, vi fosse. No. Quindi non dobbiamo meravigliarci di questo rimpasto, di queste difficoltà. Dobbiamo confidare nella presenza di Cristo, dello Spirito Santo, nella sua Chiesa, che certamente saprà guidare anche la nostra epoca, pur permettendo tante difficoltà, tante incomprensioni, tante rotture tra di noi. Però alla fine il Signore è vivo, è presente, non abbandona la Chiesa, in mezzo alle difficoltà la guida, e questa è la fiducia che oggi ha un cristiano. Ora non dobbiamo lasciarci travolgere da queste difficoltà. Il paraconcilio lo dobbiamo guardare in faccia perché esiste, ma accanto al paraconcilio c'è la bellezza di tanti fedeli umili e semplici che magari non fanno notizia, non fanno rumore, che vivono il concilio vero nella tradizione della Chiesa, nella continuità, nella pietà, che celebrano l'Eucaristia con tanta ricchezza spirituale, che si santificano. La vita della Chiesa è fondamentalmente questa, quindi non dobbiamo vedere questo paraconcilio come un mostro. Io ho dovuto commentare questo argomento perché abbiamo affrontato il 3° capitolo di questo mio libro, anche perché è necessario distinguere fra ciò che il Concilio ha detto e ciò che il Concilio non è. però dobbiamo avere anche questo sguardo realista di fede sulla forza, sul vigore della Chiesa che supererà le difficoltà e sulla presenza viva nella Chiesa di un tessuto sano, no? A partire dalla gerarchia ai più semplici fedeli. Ecco, questa è una visione, mi pare, serena, ottimista, no? Del post-concilio. Grazie.
Pronto?
Sì?
Pronto?
Sì, pronto.
Qui è Umberto, parlo da provincia Monza Brianza. Buonasera.
Buonasera.
Mi riferivo alla domanda del primo ascoltatore che mi sembrava molto molto importante, parlava della pianta dei frutti. Ora io penso che oltre che parlare del concilio, del paraconcilio, credo che la pianta della Chiesa oggigiorno deve equivalere alla scrittura. È vero, importante il concilio, paraconcilio, quello che dicono i papi, quello che vuole lei, senz'altro, ma la crisi attuale credo che si possa e si debba risolvere solamente con la predicazione della parola di Dio, nella liturgia, fuori dalla liturgia, con gruppi biblici, ma si deve partire da lì se si vuole, secondo me, superare questa crisi. La ringrazio della sua risposta.
Prego. Credo veramente che questo sia il punto. Oggi è necessaria la formazione, ecco, la formazione dottrinale, ma non per fare chissà quali grandi discorsi teologici, ma la formazione dei fedeli almeno con il catechismo della Chiesa Cattolica. Perché se i fedeli, i discepoli di Cristo, non conoscono le basi del pensiero del Signore, non conoscono gli elementi portanti, evidentemente non possono seguire Cristo. E così anche una formazione liturgica, perché se il fedele conosce che cosa celebra, il valore dell'Eucarestia, del sacrificio divino, il valore della preghiera, e così le scelte morali, se uno ha una formazione serena, efficace, regolare sul pensiero di Cristo nel comportamento, nella morale, ecco, la formazione è veramente ciò che urge per la vita della Chiesa oggi. Si tratta però di suscitare la domanda, perché formare chi è lontano prima lo si deve raggiungere, quindi c'è tutta la problematica di come guardare in faccia l'uomo d'oggi, di incontrarlo e di raggiungerlo effettivamente, soprattutto di suscitare una domanda di spiritualità, farlo uscire da una visione autosufficiente di ciò che appare del terrenismo. Ecco, grazie.
Pronto?
Pronto?
Buonasera.
Buonasera.
Sono Maria della Lombardia.
Buonasera.
Buonasera, io volevo ringraziarla per tutto quello che ha detto, poi le volevo chiedere se poteva ripetere l'ultima parte, che era un elenco di tutte le situazioni e le conseguenze di quello che succede attraverso il paraconcilio. E poi un'altra cosa che mi interessava sapere, cosa devo dire io a un prete che mi dice che non c'è Satana? Allora, io faccio riferimento alla Bibbia, alla scrittura, alla Sacra Scrittura, però un fedele qualsiasi che si trova di fronte a questo, cosa deve dire? Grazie. Buonasera.
Buonasera. Ma noi oggi abbiamo uno strumento importante, penso al Catechismo della Chiesa Cattolica. Più semplice, il compendio. Lì un cristiano ha la possibilità di leggere le cose fondamentali. Soprattutto nasce una questione, il problema che lei accenna, Satana, la sua esistenza, la sua opera, eccetera, il suo rapporto con noi,
Nel catechismo ci sono le basi, allora bisogna averlo in casa, saperlo usare, questa è la via per mantenere la fede e per difendersi anche da pronunciamenti che possono venire anche da sacerdoti, ma che non sono conformi al dato della fede. Ecco, grazie.
Grazie, pronto?
Pronto?
Pronto? Pronto, buonasera. Sono Gianfranco Roberto da Milano, Gianfranco Roberto Porelli. Era per non desiderare la roba da altri, non desiderare la donna da altri. Ora, mi sembra che il Concilio abbia un po' trascurato questi ultimi due comandamenti, ma secondo me bisogna vedere tutti in un'ottica di fede, perché per far crollare il demone comunista bisognava in qualche modo ammiccare ai marxisti che dicevano che la proprietà privata non esiste, quindi non è che noi possiamo metterci a giudicare la divina provvidenza che ha sconfitto questo paganesimo comunista e è sottacendo, ma bisogna pur sempre fare riferimento ai 10 comandamenti, specialmente la proprietà familiare, specialmente la proprietà fondiaria, la proprietà, cioè va rispettata. Cosa ne pensa lei, padre?
Ma guardi, innanzitutto il Concilio non ha detto tutto. La dottrina della Chiesa è molto più vasta, i concili ecumenici, ma anche i decreti dei sommi pontefici, del magistero della Chiesa, si riferiscono a tematiche precise, a seconda della necessità. Quindi non dobbiamo pensare che nel concilio ecumenico dobbiamo trovare tutta la spiegazione, il riferimento, l'approfondimento di tutti i dogmi della Chiesa, di tutti gli aspetti. Per quello che lei accenna, io credo che il rimando sia alla dottrina sociale della Chiesa. Se si leggono le encicliche dei sommi pontefici sulla dottrina sociale, si trova una risposta alla problematica che lei ha affrontato relativo a questi due comandamenti. Grazie.
Per la sua esposizione e gli ascoltatori per l'ascolto e il contributo degli interventi. Prima di chiudere il collegamento chiedo a Don Enrico, come al solito, la sua benedizione sacerdotale per tutti gli ascoltatori, per le nostre famiglie, per gli anziani e i nostri ammalati.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Buonanotte.